Buongiorno, buona giornata, spero che la notte, nonostante il caldo, sia andata abbastanza bene. Oggi sarà ancora più caldo, avete sentito già questa mattina, qui con l'aria condizionata più o meno ci si difende. Ecco, spero che avete dormito bene, perché l'argomento di questa mattina non è di immediata facile comprensione, ma è indispensabile per comprendere questa novità della vita eterna portata da Gesù. Ieri, riassumendo un po' anche per chi non c'era, ma per ricordare, abbiamo visto come dobbiamo recuperare questo senso della morte dalla quale siamo stati espropriati. Abbiamo visto come nella tradizione ci è stata presentata una confusione tra le credenze giudaiche della risurrezione alla fine dei tempi e la filosofia greca dell'immortalità dell'anima. Abbiamo cercato aiuto nel catechismo della Chiesa Cattolica, ma c'è la confusione totale, perché c'è una contraddizione. Da una parte si afferma, come giustamente, che la morte è un evento naturale, ma siccome la Bibbia, e questo poi ce lo spiegherà Pepe Castiglio, dice che invece è un castigo divino, che la morte è un castigo divino, e non si mettono d'accordo. E allora è un evento naturale o un castigo divino? Per sapere come... La porta per favore. Ah, sta arrivando. Sì. Se no ci va via l'aria condizionata. Allora bisogna tornare alle origini. E le origini le troviamo nei Vangeli. Abbiamo visto ieri la novità portata da Gesù. La credenza della resurrezione da un paio di secoli era radicata nel mondo ebraico a opera della setta dei farisei. Gesù se ne appropria, ma per modificarne radicalmente. La resurrezione era considerata un premio futuro per il buon comportamento tenuto nella vita presente. Ebbene, Gesù dice che non è un premio nel futuro, ma una possibilità di vita già da sperimentare nel presente, per cui non c'è la vita, la morte, la risurrezione, ma c'è già la risurrezione, come vedremo poi nei testi di Paolo, che sembrano fantascientifici. Paolo dice: noi che siamo già risuscitati. Come può dire che siamo già risuscitati? Non si risuscita dopo la morte, no, si risuscita in questa vita. C'è la possibilità in questa nostra esistenza di avere una vita di una qualità tale che farà sì che noi non faremo l'esperienza della morte. Allora questa mattina vediamo il capitolo sesto, il più lungo di tutto il Vangelo di Giovanni, che non è una cronaca di quanto è successo, ma una catechesi molto approfondita che Giovanni fa alla comunità sull'Eucaristia, perché già abbiamo visto c'è un stretto legame tra la vita eterna e l'Eucaristia. Ricordate, ieri dicevamo che nell'Eucaristia Gesù, che è Dio, si fa pane perché chi lo mangia sia poi capace di farsi pane per gli altri e avere così anche egli la vita divina. Cosa significa farsi pane per gli altri? Abbiamo visto alcuni esempi. Come facciamo a sapere se siamo pane per gli altri? Ce lo dice il linguaggio popolare. Per indicare la bontà di una persona, cosa si dice? È un pezzo di pane. Ecco, allora la finalità alla quale noi credenti e seguaci di Gesù dobbiamo tendere a far sì che le persone, parlando di noi, possano dire: è un pezzo di pane, cioè una persona pienamente buona e pienamente disponibile. Il capitolo sesto di Giovanni, l'Evangelista affronta a livello teologico questo tema della vita eterna, che poi dopo lo sceneggerà nell'episodio di Lazzaro. Quindi prima vediamo la dottrina e poi vediamo la pratica di questa novità. È il capitolo più lungo, più complesso e forse più complicato di tutto il Vangelo di Giovanni, per questo lo facciamo la mattina presto, che siamo ancora un po' relativamente svegli. Non è possibile farlo tutto, ma vediamo dalla parte centrale, dal versetto 27, che cosa l'ha preceduto. Lo ha preceduto un episodio che tutti gli evangelisti riportano, un episodio che purtroppo è stato ridotto a un semplice miracolo fatto da Gesù, quando invece era un anticipo teologico da parte degli evangelisti del significato della Eucaristia, l'episodio della condivisione dei pani e dei pesci. A questo proposito ricordo, attenzione quando si leggono i Vangeli ai titoli e nei brani. I titoli non sono dell'autore, sono o dell'editore o del traduttore, l'80% delle volte sono fuorvianti. Un titolo è importante perché uno dal titolo ha un'idea di com'è il brano. Allora normalmente a questo episodio si trova il titolo Moltiplicazione dei pani e dei pesci. E cosa pensa il lettore? Che Gesù ha questa capacità, che da questo cesto con 5 pesci ne tira fuori 5 pani, ne tira fuori migliaia. Un gesto straordinario, un miracolo che soltanto lui può fare. Da quando è successo fino ad oggi nessuna comunità è riuscita a ripeterlo. Possiamo farlo anche qui oggi, fare l'esperienza, mettiamo 5 pani, ci sarà un po' di fede tra tutti e vi assicuro che per quanto possiamo pregare e avere fede, la sera il pane si secca e se c'è il pesce puzza. Allora l'Evangelista non vuole indicare un miracolo straordinario compiuto da Gesù che soltanto lui può fare e che crea poi tante problematiche, ma se l'ha fatto una volta perché non lo fa di più? Ma cosa vuol dire l'Evangelista? Non c'è la parola moltiplicazione. Se vogliamo parlare di miracolo è che Gesù riesce a convincere i suoi discepoli a condividere quello che hanno. C'è un'espressione, specialmente in Matteo, in questo episodio, che hanno tutti gli evangelisti, perché non è il racconto di una cronaca, ma è l'anticipo del significato dell'Eucaristia. C'è nel Vangelo di Matteo l'espressione di Gesù che dice ai discepoli: date loro voi stessi da mangiare. È una frase volutamente ambigua, ha il significato ovvio, procurate voi da mangiare, ma anche il significato è quello che Matteo ci vuole trasmettere, datevi voi da mangiare. Non basta dare il pane, bisogna farsi pane. Quando si dà il pane si crea la beneficenza tra il benefattore e il beneficato. Quando ci si fa pane si crea la fraternità. Tutti gli evangelisti hanno questo episodio importantissimo della condivisione dei pani e dei pesci, che crea però incomprensione, specialmente nel Vangelo di Giovanni, da parte della gente. Alla gente non gli sembra vero. Uno che condivide pani e pesci lo vogliamo come capo, lo vogliamo fare re. Allora esaminiamo questo episodio dove Gesù appunto affronta in Giovanni il tema della vita indistruttibile, il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni dal versetto 27. Scrive l'Evangelista: operate, cioè adoperatevi, non per il cibo che perisce. Il cibo che perisce è quello che va ad alimentare, ricordate ieri, la bios. La bios è la vita che inizia, si sviluppa e poi cresce. Allora Gesù dice: non adoperatevi per il cibo che perisce, cioè vivere per sé, ma per il cibo che rimane per vita eterna. Vedremo più avanti come Gesù non parla della vita eterna, che è quello compreso dalla tradizione ebraica, ma da una vita che di per sé è eterna. Quindi, ma per il cibo che rimane per vita eterna. E qui l'Evangelista adopera, l'abbiamo visto ieri, il termine Zoè, che è specifico, caratteristico di questo evangelista, che indica la vita che dura per sempre. Ieri ricordate, dicevamo, qual è la differenza tra la bios e la zoe, che entrambe hanno il significato di vita. La bios per crescere deve essere nutrita, la zoe per crescere deve nutrire. Nella vita dell'individuo ci vuole questo equilibrio, quindi dobbiamo ricevere, naturalmente essere nutriti, ma poi non per saziarci e basta, pensare soltanto a noi, dobbiamo nutrirci per poi nutrire gli altri. Allora Gesù dice: operate non per il cibo che perisce, ma per il cibo che rimane per vita eterna, quello che il Figlio dell'uomo vi darà. Ricordo ieri che Gesù nei Vangeli viene chiamato Figlio di Dio e Figlio dell'uomo. Figlio di Dio, in quanto in Gesù Dio si mostra nella sua realtà umana, e Figlio dell'uomo, in quanto Gesù mostra la condizione divina che ogni persona può tenere. Cos'è a questo punto vuol dire Gesù? Gesù sta rimproverando la folla, che appunto ha visto questo episodio dei pani e dei pesci, perché il loro orizzonte è limitato, la loro preoccupazione è soltanto per la vita fisica, hanno mangiato, hanno la pancia piena, che però è quella destinata a finire. Cosa riprovano Gesù? Hanno mangiato il pane senza aver compreso che era frutto dell'amore e della generosità dei discepoli che l'avevano condiviso. Avevano visto il pane, ma non l'amore che c'era dietro. Avrebbero dovuto comprendere che questo pane comprendeva l'amore, e l'amore è quell'alimento che mantiene e sviluppa la vita dell'uomo e lo realizza pienamente. L'Evangelista ci sta dicendo che per percepire i segnali del Signore non basta riceverli passivamente, come è stata la folla, ha preso il pane e lo ha mangiato, ma occorre penetrarne il suo profondo significato. L'amore, e questo è l'insegnamento dell'Evangelista, non può essere riconosciuto se non esiste una disposizione iniziale ad amare. C'è l'amore, noi siamo avvolti dall'amore di Dio, ma soltanto chi ha questa disposizione ad amare lo può percepire. Un esempio banale che si faceva tante volte ed è stupido, e quindi scusate per l'esempio, ma se io vi dico che in questa stanza adesso c'è la musica di Mozart, non è che sono matto, c'è la musica di Mozart, però ci vuole uno strumento, una radio, un altro strumento, lo devo accendere e sintonizzarlo su un'onda e senz'altro verrà fuori la musica di Mozart. Quindi la musica di Mozart è qui dentro. Se noi non ascoltiamo è perché ci manca lo strumento. Allora, se è vero che noi siamo immersi nell'amore di Dio, nella pienezza dell'amore di Dio, come si fa a percepirlo? Per percepirlo bisogna innalzare la soglia del nostro amore e metterla in sintonia con quella di Dio. Una prova che tante volte è stata proposta, ma stranamente è interessante come le persone siano diffidenti in fondo della parola del Signore. Come si fa per percepire? Basta una sola volta e legare indissolubilmente la nostra vita con quella di Dio, intrecciare l'amore di Dio con la nostra esistenza in maniera indissolubile. Gesù lo dice, è facile, è a portata di tutti. Gesù dice: perdonate chi vi ha fatto del male, parlate bene di chi vi ha fatto del male, il secondo passo, e il terzo passo, che è quello dove molti inciampano, che non riescono a fare, e adesso fai del bene a chi ti ha fatto del male. Molti, sapete, quando perdonano già hanno esaurito tutte le loro energie, quindi già perdonare sembra abbastanza. Parlare bene della persona che ha parlato male di te è già uno sforzo successivo, ma non mi puoi chiedere di fare del bene, di beneficare la persona che mi ha fatto del male. Questo è troppo. Ebbene, lo possiamo provare, basta una sola volta. Quella volta che si fa, cambia la nostra esistenza. Perché se riusciamo a fare del bene a chi ci ha fatto del male, la nostra vita si intreccia indissolubilmente con questa sinfonia di Mozart che è qui dentro e ci accompagna per tutta l'esistenza. E la vita cambia. La vita cambia perché viviamo in continua comunicazione e sperimentiamo continuamente la presenza di Dio nella nostra vita. Quindi l'amore non può essere riconosciuto se non esiste una disposizione ad amare. Se pensiamo soltanto alla bios, non possiamo percepire la zoe. E continua Gesù: su questi, dice il figlio dell'uomo, infatti il Padre Dio ha posto il suo sigillo. Cos'è il significato di questo sigillo? Lo spirito che Gesù ha ricevuto nel battesimo, lo ha reso l'uomo Dio, cioè il sigillo di Dio. Cosa significa? La garanzia, il sigillo è la garanzia, quello che garantisce in maniera assoluta la presenza di Dio è Gesù. Quindi diciamo che Dio su Gesù ha messo il suo marchio, il suo sigillo. Questo garantisce la mia presenza. Quindi Gesù è la manifestazione visibile di Dio ed è il modello dell'uomo che è capace di donarsi agli altri. Tutti i segni compiuti da Gesù in questo Vangelo e negli altri sono la manifestazione visibile dell'amore di Dio che in Gesù si manifesta nel massimo grado. Il Padre, attraverso Gesù, continua la sua azione creatrice, invita noi a collaborare all'azione creatrice. Purtroppo, ricordate ieri l'imitazione di Cristo, purtroppo siamo eredi di una tradizione pessimista della natura umana, noi eravamo dei vermi, delle persone indegne, e ci ha fatto perdere di vista il messaggio del Nuovo Testamento, dove c'è un'esaltazione della condizione umana. Abbiamo sentito stamattina nella preghiera che l'uomo è la gloria del Dio vivente, quindi noi siamo la gloria. Quando Paolo nelle sue lettere scrive che noi siamo chiamati ad essere figli adottivi di Dio, Paolo sta affermando qualcosa di straordinario. Non è l'adozione nel senso comune che noi intendiamo, è l'adozione di un potente, e si rifà un istituto giuridico del tempo secondo il quale il re, l'imperatore, quando si vedeva ormai alla fine dei suoi giorni, adottava come figlio, non lasciava il suo regno, l'impero, a uno dei figli che ha avuto, no, ma individuava tra dei generali, gli ufficiali, quello che era in grado di portare avanti il suo regno, il suo impero, e questo lo adottava figli. Allora Gesù, dicendo che, Paolo, dicendo che Dio ci ha predestinato ad essere suoi figli adottivi, significa che Dio ha tanta stima, tanta fiducia in noi, che ci chiede di collaborare alla sua stessa azione creatrice. Quindi siamo importantissimi, cioè abbiamo un'enorme responsabilità. Allora questo sigillo di Dio che ha posto in Gesù significa che in Gesù Dio si manifesta, e Gesù ha bisogno di collaboratori che lo aiutino a completare l'azione creatrice. La tradizione ebraica credeva che Dio aveva lavorato 6 giorni e il 7° si era riposato. Quando contestano Gesù che non osserva il riposo, il comandamento importante del sabato, Gesù risponde: il Padre mio lavora e anch'io continuo a lavorare. Per Gesù la creazione non è terminata. Vedete, poi verrà trattato quando si parlerà della caduta del peccato originale. I primi capitoli del libro del Genesi non sono la descrizione di un paradiso irrimediabilmente perduto, ma è una profezia di un paradiso da costruire. Non c'è da rimpiangere un'epoca d'oro dalla quale siamo decaduti, ma c'è da lavorare, da impegnarci per costruire questa epoca. Continua Gesù, versetto 28, gli dissero dunque: cosa facciamo? Sono abituati a fare, a eseguire, a obbedire alla legge, quindi non capiscono, affinché operiamo le opere di Dio. Quanti sono sottomessi alla religione non hanno alcuna esperienza dell'amore gratuito. Ieri ricordavamo la novità di Dio, che il suo amore noi non lo concede per i meriti degli uomini, ma per i loro bisogni. L'amore di Dio non è un premio riservato a chi se lo merita, ma è un regalo per quanti hanno bisogno. Tra parentesi, pensate quando il massimo dono di Dio, l'Eucaristia, l'abbiamo fatto soltanto un premio per gli eletti, per quelli che avevano tutte le carte in regola per poterlo ricevere, escludendo proprio quelli che ne avevano bisogno. Gesù ha detto negli Vangeli che lui è il medico venuto per gli ammalati, e noi come Chiesa abbiamo detto: no, siccome sei ammalato non puoi ricevere il medico. Abbiamo fatto esattamente il contrario. Materiale, Pepe, per il tuo libro sul Vangelo emarginato questo. Quindi le parole di Gesù proprio non solo non le abbiamo messe in pratica, ma abbiamo fatto il contrario. Gesù lo dice: non sono venuto per i sani, ma per gli ammalati. E noi abbiamo detto: sei ammalato, non puoi ricevere né medico né medicina. Ed ecco la risposta di Gesù, versetto 29. Rispose Gesù e disse a loro, e qui viene da ridere perché dice: questa è l'opera di Dio. L'unica volta che nell'Antico Testamento appare il termine opera di Dio, che tradotto in latino è opus Dei, quindi pensate quanto conosciamo tutti quell'associazione che è la più lontana che ci possa essere dal messaggio evangelico di Gesù, anche se si spacciano per i veri portatori di questo messaggio. È l'unica volta che appare Opus Dei nel Vangelo, e l'unica volta che c'è nell'Antico Testamento si riferiva alle tavole della legge. Nel libro dell'Esodo si legge: le tavole erano opera di Dio, la scrittura è la scrittura di Dio incisa sulle tavole. Ebbene, Gesù dice: questa è l'opera di Dio, che crediate a colui che mi ha inviato. Mentre nell'Antico Testamento l'opera di Dio erano le tavole della legge, con Gesù l'opera di Dio è Lui e la fede in Lui. Con Gesù cambia radicalmente, se soltanto l'avessimo compreso e se soltanto potessimo comprenderlo, cambia radicalmente il rapporto con Dio e con l'umanità. Voi sapete che sì, sono quelle che vengono soprannominate religioni del libro. Cosa si intende per religione del libro? Una religione che ha un testo sacro, o perché dettato direttamente da Dio, è il caso del Corano per l'Islam, o perché ispirato da Dio, è il caso della Bibbia per gli ebrei, comunque è un testo in cui è espressa la volontà di Dio. Un testo che risale naturalmente a epoche antiche, quando la società aveva altri valori, aveva altre modalità di vita, ma non importa. In questo testo c'è la volontà di Dio che è eterna e immutabile. E anche se cambiano le condizioni di vita degli uomini, tutti, ogni generazione si deve sottomettere a quanto è scritto qui. Quindi questa è la religione del libro. Quindi c'è questo libro che è sacro e tu la tua vita la devi modellare secondo quanto è scritto qui. Ebbene, con Gesù non c'è più una religione del libro, ma c'è una fede nell'uomo. Mentre la religione del libro è statica, la fede dell'uomo è dinamica, perché l'uomo cambia. La forza che Gesù ha lasciato alla sua Chiesa, se soltanto lo può comprendere, lo Spirito, quando dice annuncerà cose future, Gesù ha dato alla sua comunità la capacità di avere nuove risposte di fronte ai nuovi bisogni che si creano. Purtroppo, non soltanto la Chiesa, ma le religioni, di fronte ai nuovi bisogni che si creano, le nuove situazioni che emergono, che non c'erano prima, perché il modo di vivere, la concezione dell'uomo, della donna, della sessualità, erano completamente differenti, cosa fa? Di fronte ai nuovi problemi si danno risposte antiche. È scritto così, ma la realtà è così, non importa. Si sacrifica l'uomo per l'osservanza della legge. Gesù, tutte le volte che si è trovato in conflitto tra l'osservanza della legge divina e il bene dell'uomo, non ha avuto esitazione, ha scelto il bene dell'uomo. Spesso per osservare la legge divina si fa soffrire l'uomo, facendo il bene dell'uomo si è certi di fare il bene di Dio. Quindi Gesù dice: questa è l'opera di Dio, che crediate a colui che mi ha inviato. Allora l'opera di Dio non è più nelle tavole della legge, ma è credere a Gesù e non più all'antica scrittura. Quindi Gesù corregge la prospettiva della folla che lo cercava. Dio non va a imporre nuovi precetti, osservanze. Ricordate, cosa dobbiamo fare? Dacci altre regole. La gente vuole queste regole. L'opera che Dio richiede è dare adesione a Gesù. Cosa significa dare adesione a Gesù? Trovare in Lui, nel suo messaggio, la risposta al desiderio di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro, e da quel momento con Lui e come Lui andare verso gli altri. Con Gesù è cambiato radicalmente il cammino dell'umanità. Per questo quello di Gesù non può essere chiamata religione, ma fede. La religione è quello che l'uomo deve fare per Dio, la fede è quello che Dio fa per gli uomini. Prima di Gesù il cammino dell'umanità, il cammino dell'uomo, era tutto rivolto a Dio. Dio era il traguardo. Tutto quello che si faceva, anche di buono, quindi l'amore per il prossimo, la preghiera, tutto quello che si faceva aveva una finalità: andare verso Dio. Con Gesù tutto questo è cambiato. Con Gesù Dio non è più al traguardo, ma Gesù mette traguardo Dio qui, all'inizio. Un Dio che non assorbe l'uomo, questo è importante. Il Dio della religione attira l'uomo e lo assorbe per sé, gli succhia le sue energie. Il Dio di Gesù non assorbe l'uomo, ma lo potenzia. Ricordate ieri, e ci ritorneremo ancora, il capitolo 14, versetto 23 di Giovanni: a chi mi ama il Padre mio, io verremo in lui e prenderemo dimora in lui. Con Gesù tutto cambia. Dio e l'uomo si fondono, diventano una sola cosa, noi in Dio e Dio in noi, e come un sasso lanciato nel centro di un lago si espandono queste onde d'amore. Per cui il prossimo non va più amato per amore di Dio, ma con l'amore di Dio e come Dio. Qual è la differenza? Se prima nella religione l'uomo viveva per Dio, con Gesù c'è un cambio radicale, l'uomo vive di Dio ed è un cambio radicale e nel rapporto con Dio e nel rapporto con gli altri. Quindi un Dio che non assorbe le nostre energie ma ci comunica le sue, per cosa? Perché noi le trasportiamo agli altri in una proposta, in una comunicazione incessante del suo amore. L'opera quindi che Dio richiede è dare l'adesione a Gesù, l'accoglienza di Gesù come modello di comportamento, il suo messaggio come norma di condotta è quello che realizza pienamente l'uomo. Adesso Gesù appunto ci parlerà della vita definitiva. Interessante che nella preghiera che Riccardo ha preparato stamattina viene la stessa tematica del segno richiesto. Gli dissero loro: che segno fai perché vediamo e crediamo a te? Questo è tipico della mentalità religiosa, l'abbiamo sentito anche nella preghiera questa mattina, come chiedono a Gesù un segno. Qual è la... Allora, si chiede un segno, per segno si intende sempre qualcosa di straordinario, qualcosa di prodigioso, qualcosa di meraviglioso. Quale segno fai? Un segno per vedere. Per vedere e alla fine crediamo. Quindi nella religione c'è questo processo, si chiede un segno perché lo possiamo vedere e alla fine crediamo. Gesù, ogni volta che gli viene fatta questa richiesta, e vediamo anche in questo caso, Gesù ribalta completamente. Non un segno da vedere per poter credere, ma prima credi e poi tu stesso diventerai un segno che gli altri possono vedere. Noi siamo il segno di Dio nell'umanità. Dio si manifesta attraverso di noi. Allora gli dissero: che segno fai perché vediamo e crediamo a te? Che cosa operi? Vedete, erano disposti a dare adesione a Dio nella maniera che fosse loro richiesta, qualche regola, qualche precetto, ma in tutto questo rimangono stupiti, turbati. Che c'entra Gesù? Quindi erano disposti a obbedire a Dio, ma Gesù li ha spezzati. Che c'entra Gesù? È un rabbi, è un profeta. Gesù non chiede di aderire a Dio, ma chiede che diano adesione a Lui, che assomiglino a Lui nel suo comportamento. Perché gli fanno questa domanda? Quando non si percepiscono i segni dell'amore di Dio, si richiedono quelli del suo potere. Abbiamo detto che siamo immersi nell'amore di Dio, quando non si riesce a percepire questo segno si richiede il segno di potere, lo vedremo poi quando parleremo di dove sono i nostri cari e della presenza di Dio nella nostra umanità. E qui Gesù polemicamente tocca un tasto delicatissimo, ripeto, è un discorso drammatico, alla fine del quale è un discorso fatto nella sinagoga di Cafarno, la gran parte dei suoi discepoli lo abbandonerà. Perché sentite Gesù cosa dirà? Gesù alla richiesta di un segno, sentite cosa risponde. Dice Gesù, prima ci sono loro: i nostri padri mangiarono la manna nel deserto. Come scritto, un pane dal cielo diede loro da mangiare. Quindi gli chiedono: che segno ci fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto. Mentre Gesù ha parlato del Padre, loro si rifanno alla tradizione, i nostri padri. E allora ecco la fonte di Gesù, disse allora Gesù a loro: amen, amen. Ricordo quando c'è questa espressione, significa attenti, l'Evangelista lo scrive per noi, mica per quel tempo, non è una trascrizione stenografica, e quindi attenzione a quello che Gesù sta dicendo, che è importante. Amen, amen, vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. La preghiera di Gesù, il Padre nostro, è riportata da Matteo e da Luca, ma sembra assente negli altri Vangeli, eppure eccola, Giovanni ce la presenta sotto un'altra forma. Gesù contrappone il Padre a Mosè, al pane del cielo contrappone la manna. La manna riguarda il passato e ed era destinata al popolo di Israele. Il pane del cielo riguarda il presente ed è per tutta l'umanità, non c'è più un popolo privilegiato. Infatti il pane di Dio, quello che scende continuamente dal cielo e dà la vita al mondo. E quando gli evangelisti scrivono, lo fanno secondo la concezione spaziale del tempo, che poi Riccardo vi spiegherà, Dio era nell'alto dei cieli, gli uomini sulla terra, per cui tutto quello che proveniva da Dio scendeva e tutto quello che andava verso Dio saliva. Ma questo discende non ha un senso spaziale, ha il senso divino. È solo in Gesù che si manifesta la pienezza della divinità e solo lui la può comunicare incessantemente al popolo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane qui. Vedete la stessa richiesta del Padre nostro, dacci di questo pane. È importante a questo proposito, sapete, il Padre nostro, abbiamo due versioni, Matteo e in Luca. È un testo difficilissimo perché contiene una parola greca che nella lingua greca non esiste e San Girolamo, il primo traduttore, si trovò in imbarazzo. Allora in Matteo, dacci oggi il nostro pane, poi c'è questa parola misteriosa, lo tradusse in latino con super sostanziale, cioè che va al di là della sostanza. Nel Vangelo di Luca, lo stesso termine misterioso, Girolamo lo tradusse con quotidiano. La Chiesa, per la liturgia, ha scelto la preghiera di Matteo, che è leggermente più lunga, però ha sostituito quel difficile da capire e anche da pronunciare, super sostanziale, con il più semplice quotidiano, ed è stata una tragedia. Ed è stata una tragedia, vedete come una traduzione sia importante, perché sembra che noi dobbiamo chiedere a Dio il pane che mangiamo quotidianamente, no. Il pane che mangiamo lo dobbiamo procurare noi e condividerlo, non viene richiesto a Dio. Se viene richiesto a Dio significa qualcosa che noi non possiamo fare. Perché dico che è una tragedia? Perché noi in una società opulenta dove ogni giorno non so quante tonnellate di pane viene gettato via dai discount perché avanza, dacci oggi il nostro pane quotidiano, lo diciamo, ma quei popoli dove si muore di fame sono cristiani, pregano anche loro il Padre nostro. Perché? Noi abbiamo un pane in abbondanza da buttare via e a loro il pane non arriva. Questo pane non è il pane che si mangia, ma è la presenza di Gesù all'interno della comunità come pane di vita, sia per la sua parola e sia per l'Eucaristia. Quindi la comunità, a questo punto, prima l'ha chiamato Rabbi, poi l'ha chiamato Profeta, poi la chiama Signore, dacci sempre di questo pane qui. Disse loro Gesù, io sono è il nome di Dio. Quando Mosè nell'episodio del rovetto ardente chiese a quella manifestazione chi sei, Dio rispose io sono, che non è un'identità ma un'attività. Dio non ha un'identità, l'identità è quello che circoscrive una persona, ma un'attività che lo rende riconoscibile ed è quella di essere sempre a fianco al suo popolo. Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Questo versetto, se compreso, cambia radicalmente la nostra esistenza, il nostro modo di vivere. Vediamo allora di comprenderlo per bene. Una volta che hanno riconosciuto Gesù, non più come rabbi, non più come profeta, ma come Signore, Gesù conferma la sua condizione divina, si manifesta nella pienezza della condizione divina. Il pane è l'alimento che si mangia per avere vita. Gesù sta invitando a nutrirsi di lui, a nutrirsi di lui per essere poi capaci di nutrire gli altri, assimilandolo pienamente affinché Gesù diventi la vita dell'uomo e l'uomo sia quello creato secondo l'immagine di Dio. È questo processo graduale ma crescente di trasformazione che fa sì che la vita da meramente umana, ricordate la bios, destinata al disfacimento, si trasformi in vita divina, la zoe, destinata a durare per sempre. Quindi in noi nel momento che assimiliamo Gesù e come lui ci facciamo pane per alimentare con la nostra vita quella degli altri, la nostra vita da bios si trasforma in zoe, da quella che era destinata al disfacimento è destinata invece a durare per sempre. Ma cosa sta dicendo Gesù? Per questo dico, questo è un versetto che se compreso cambia radicalmente la propria vita, perché mentre l'osservanza della legge centrava l'uomo sulla propria perfezione, l'idea della perfezione spirituale, l'assimilazione di Gesù come pane spinge l'uomo al dono di sé. Quindi da una parte c'è la spiritualità della legge, in cui l'uomo è chiamato alla propria perfezione spirituale. Ognuno di noi non si accetta per quello che è. Ognuno di noi è scontento dei propri limiti, dei propri difetti. Allora la perfezione spirituale cos'è? Fare un piedistallo e metterci l'io ideale, al quale non riusciamo mai ad arrivare. E cosa succede? Che quando cadiamo, la colpa, il peccato, non subentra il pentimento, ma subentra la rabbia. Ebbene, Gesù non centra l'uomo sull'osservanza impossibile della legge, della perfezione spirituale, ma in quello che è alla portata di tutti, al dono di sé verso gli altri. L'osservanza della legge separa dagli altri, dei non osservanti, creando distanza e disuguaglianza. Il dono di sé, che si manifesta nel servizio e nella generosità, elimina le distanze e crea l'uguaglianza. Ci si chiede perché nel Vangelo proprio le persone più spirituali, i farisei, sapete il termine fariseo significa separato, sono quelli che volevano vivere tutti i dettami della legge. Quando Dio si manifesta in Gesù, non solo non lo riconoscono, ma lo detestano, ma è chiaro, perché loro, l'idea di perfezione spirituale, salgono verso Dio. Salendo verso Dio, inevitabilmente, il termine farisei significa separati, si separano dalla gente che non può vivere come loro. Quindi loro cercano di raggiungere Dio. Dio in Gesù si è fatto uomo ed è sceso, ecco perché le persone spirituali sono persone atee, perché loro sono alla ricerca di Dio. Dio è sceso in cerca dell'uomo, Dio non si trova salendo, ma si trova come lui scendendo, andando verso gli ultimi. Allora, quindi l'osservanza della legge, della religione, crea distanza e disuguaglianza, il dono di sé che si manifesta nel servizio elimina le distanze e crea l'uguaglianza. Mentre la perfezione spirituale è diabolica, è satanica, perché è tanto astratta e illusoria e lontana, quanto grande può essere l'ambizione dell'uomo, il dono di sé è immediato ed è concreto, può essere totale come quello di Gesù. Quindi Gesù non ci invita alla perfezione spirituale, impossibile da realizzare, ma il dono di sé immediato e concreto. La comunione con Dio non si trova nella salita verso la perfezione spirituale, ma nella discesa, nella pienezza della umanità. E continua Gesù: ma vi ho detto che pur avendo visto, avendomi visto, non credete. Gesù si rifà a quanto aveva detto prima: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato dei pani e vi siete saziati. E continua: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, chi viene a me non lo caccerò fuori. Il desiderio di pienezza di vita che il Padre, come creatore, ha posto nell'intimo degli uomini, trova la piena risposta in Gesù. Quindi Gesù è la risposta al desiderio di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro. Perché, continua Gesù, non sono disceso dal cielo, ecco di nuovo disceso dal cielo non in senso spaziale, cioè la mia condizione divina, per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha inviato. Ricordate ieri tra le espressioni di cordoglio che si dicono è la volontà di Dio. È strano come la lontananza dai Vangeli abbia trasformato la volontà di Dio come un evento negativo. Quando è che la gente dice sia fatta la tua volontà? Quando in tutti i modi ha cercato di non farla e con le spalle al muro si fa sempre con un sospiro rassegnato. E che vuoi fare? Sia fatta la volontà del Signore. Oh, io ho 79 anni e ancora devo sentire una persona che fa una vincita fortunata e dice la volontà di Dio. No, la volontà di Dio è sempre le malattie, le disgrazie, quando proprio non puoi fare, sia fatta la volontà di Dio. Eppure nel Vangelo è molto molto chiaro, La volontà di Dio è una ed è pienamente positiva. Il versetto 39. Questa è la volontà. L'articolo determinativo significa che ne esclude altre. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi, quando nel Padre Nostro, a proposito sempre del Padre Nostro, vedete quanto è importante la traduzione, nella traduzione almeno italiana, sia fatta la tua volontà. E il fare implica un'azione umana ed è inteso come accettare tutte le disgrazie che ci mandi. Matteo non scrive il verbo fare che indica un'azione umana, ma il verbo compiere che indica un'azione divina. È Dio che compie la sua volontà, non l'uomo che deve fare la volontà di Dio. È importante questo. Allora, qui Giovanni, in un'altra maniera, dice: questa è la volontà di Dio, di chi mi ha inviato, che ognuno che il Padre mi ha dato non lo perda, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Appare per la prima volta nel Vangelo di Giovanni la formula ultimo giorno, che l'Evangelista ripeterà per ben 7 volte. Cosa fa l'Evangelista, cosa fa Gesù? Nella tradizione ebraica l'ultimo giorno era quello destinato alla fine dei tempi, la risurrezione dei morti. Con Gesù l'ultimo giorno è il giorno della sua morte, quando lui comunica vita. Non c'è da aspettare l'ultimo giorno alla fine dei tempi per la risurrezione, ma Gesù morendo comunica vita, questo è l'ultimo giorno. Siccome la morte non interrompe la vita, ma introduce in una dimensione piena, per indicare la fine di Gesù, nessun evangelista adopera il verbo morire o altri termini che indicano la morte, ma usano tutti, in maniera differente, il verbo spirare, che nella letteratura greca, prima dei Vangeli, non indicava mai la morte di una persona. Poi dopo, da Gesù in poi, secondo i Vangeli, anche noi diciamo espirato. Spirato significa soffiare. Cosa ha fatto Gesù? Quello spirito, la vita divina, che ha ricevuto nel momento del battesimo e che porta a compimento, arricchendolo con la sua esistenza, nel momento della croce lui effonde il suo spirito. Tutti gli evangelisti indicano l'ultimo istante di vita di Gesù non come un'azione di morte, ma come un'azione di potenza di vita. E quindi Gesù comunica il suo spirito. Questo è l'ultimo giorno. Allora l'evangelista vuol dire che il dono dello spirito che si riceve da Gesù comporta anche quello della resurrezione. Tante volte non l'avessimo capito, Gesù ritorna di nuovo su questo e dice: questa infatti è la volontà del Padre mio, che chi vede il Figlio e crede in Lui abbia, e qui attenzione, adesso spero che non sia complicato, abbia non la vita eterna, ma abbia vita eterna, adesso lo spieghiamo, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Allora, denominandosi semplicemente questa volta il Figlio, abbiamo detto che nei Vangeli Gesù viene descritto come Figlio di Dio, lui si definisce il Figlio dell'uomo, questa volta invece c'è semplicemente il Figlio. Perché Gesù unisce in questo Figlio sia il titolo Figlio di Dio, Dio che si manifesta nella sua condizione umana, sia il titolo Figlio dell'uomo, l'uomo che manifesta la condizione divina. Il Figlio è l'uomo completo, è la presenza di Dio nel mondo. Allora dice Gesù: chi vede il Figlio, cioè chi vede in Gesù la possibilità di realizzazione della propria esistenza. Noi ci realizziamo quando diventiamo pienamente umani. Vedere nell'uomo Gesù il Figlio di Dio, Figlio dell'uomo, significa riconoscere nella capacità di ogni uomo di essere figli di Dio, manifestare nella nostra vita la divinità di Dio, e figli di uomo manifestare la condizione divina nella nostra esistenza. Così si realizza il progetto creatore. Allora, la volontà di Dio, come appare nel Vangelo, è una e positiva, che l'uomo realizzi pienamente, si realizzi pienamente, sviluppando al massimo la sua umanità. Non ci sono altre volontà. Quindi non implichiamo la volontà di Dio in quelle situazioni della vita, nelle circostanze a volte sfavorevoli. C'è un'unica volontà, che noi diventiamo suoi figli, come? Attraverso la pratica dell'amore. E questo è possibile a tutti. abbia vita eterna. Non dice la vita eterna. Cosa significa questo? Gesù non assicura la, con l'articolo determinativo, la vita eterna, cioè quella vita che inizia dopo la morte, ma dice che è la vita che è eterna ed è la stessa vita di una qualità indistruttibile. Quindi Gesù non assicura la vita eterna, quella vita che comincia dopo la morte, ma dice che questa vita è già eterna ed è indistruttibile. E continua, qui poi c'è la polemica di tutti i giudei. Che ora abbiamo fatto? Oddio, è già ora, aspetta, 10:15, sì. Non mi sono accorto, è volato. Beh, facciamo l'intervallo, come è volata la mattinata? Ci vediamo tra mezz'ora per la seconda parte, grazie.